Leggiamo tutto il capitolo 3 di questa lettera ai Romani ed è un po' la continuazione del discorso che Paolo aveva fatto prima. Riprende un po' anzitutto lo stesso tema e dopo va avanti ancora con qualche cosa di nuovo. E il tema era questo, di convincere oltre che i pagani, anche i giudei, di essere del peccato, cioè di essere fuori strada e di aver quindi bisogno di salvezza. Perché Gesù non è venuto solo per qualcuno, solo per i pagani, è venuto per tutti. Hanno bisogno di Lui anche i giudei. Qual è dunque la superiorità del giudeo? O qual è l'utilità della circoncisione? Grande, sotto ogni aspetto. Anzitutto perché a loro sono state affidate le rivelazioni di Dio. Che dunque, se alcuni non hanno creduto, la loro incredulità può forse annullare la fedeltà di Dio? Possibile. Resti invece fermo che Dio è verace e ogni uomo mentitore, come sta scritto, perché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole e trionfi quando sei giudicato. Se però la nostra ingiustizia mette in risalto la giustizia di Dio, che diremo? Forse è ingiusto Dio quando riversa su di noi la sua ira? Parlo alla maniera umana. Impossibile. Altrimenti, come potrà Dio giudicare il mondo? Ma se per la mia menzogna la verità di Dio risplende per sua gloria, perché dunque sono ancora giudicato come peccatore? Perché non dovremmo fare il male affinché venga il bene, come alcuni, la cui condanna è ben giusta, ci calunniano, dicendo che noi lo affermiamo? Che dunque, dobbiamo noi ritenerci superiori? Niente affatto. Abbiamo infatti dimostrato precedentemente che giudei e greci, tutti, sono sotto il dominio del peccato, come sta scritto. Non c'è nessun giusto, nemmeno uno. Non c'è sapiente, non c'è chi cerchi Dio. Tutti hanno traviato e si sono pervertiti. Non c'è chi compie il bene, non ce n'è neppure uno. La loro gola è un sepolcro spalancato, tramano inganni con la loro lingua, veleno di serpenti è sotto le loro labbra, la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza, i loro piedi corrono a versare il sangue, strage e rovina è sul loro cammino, e la via della pace non conoscono. Non c'è timor di Dio davanti ai loro occhi. Ora, noi sappiamo che tutto ciò che dice la legge lo dice per quelli che sono sotto la legge, perché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Infatti, in virtù delle opere della legge, nessun uomo sarà giustificato davanti a Lui, perché per mezzo della legge si ha solo la conoscenza del peccato. Ora invece, indipendentemente dalla legge, si è manifestata la giustizia di Dio, testimoniata dalla legge e dai profeti. Giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù, Cristo, per tutti quelli che credono, e non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia, dopo la tolleranza usata verso i peccati passati, nel tempo della divina pazienza. Egli manifesta la sua giustizia nel tempo presente per essere giusto e giustificare chi ha fede in Gesù. Dove sta dunque il vanto? Esso è stato escluso. Da quale legge? Da quella delle opere? No, ma dalla legge della fede. Noi riteniamo infatti che l'uomo è giustificato per la fede, indipendentemente dalle opere della legge. Forse Dio è Dio soltanto dei giudei? Non lo è anche dei pagani? Certo, anche dei pagani. Poiché non c'è un solo Dio, il quale giustificherà, poiché non c'è che un solo Dio, il quale giustificherà per la fede i circoncisi e per mezzo della fede anche i non circoncisi. Togliamo dunque ogni valore alla legge mediante la fede? Niente affatto, anzi, confermiamo la legge. È un brano abbastanza lungo, è un ragionamento a cui noi forse non siamo tanto abituati, anche perché non abbiamo di questi problemi, almeno in maniera così esplicita. Qui anzitutto San Paolo si fa un paio di domande, che sono quelle che gli facevano i giudei durante le discussioni che lui aveva con loro. Qual è dunque la superiorità del giudeo? Il giudeo, il popolo ebraico, aveva una elezione. Era il popolo eletto da Dio. Era il popolo che aveva i profeti di Dio, che aveva la scrittura di Dio, la legge. E questo fatto i giudei lo prendono come un vanto, come dire, noi siamo quelli, quindi noi siamo quelli che si salvano, tutti gli altri sono esclusi, sono senza Dio, quindi. E gli ebrei in questo modo però non hanno colto questi doni di Dio, come l'elezione, la legge, i profeti, eccetera, non li hanno colti come un servizio per tutto il mondo, ma li hanno colti solo come un privilegio per sé. E quindi in queste cose, in questi doni di Dio, i giudei cercano una superiorità sugli altri uomini. Vogliono avere il vanto di poter essere superiori perché essi posseggono, perché essi hanno. Dimenticano che quanto hanno è un dono di Dio, di quel Dio che ama tutti gli uomini, che ha creato tutti gli uomini, che vuole la vita di tutti gli uomini. Hanno un po' dimenticato questa, l'intenzione di Dio, il perché Dio ha dato a questo popolo un'elezione, una legge, dei doni così grandi. Dio li ha dati perché ne possano godere tutti, tutto il mondo. E invece essi vogliono averne soltanto un'utilità propria. Ora, la predicazione di Paolo era quella che ci vuole Gesù per essere salvi. Allora i giudei dicono, ma non ci serve allora quello che Dio ci ha dato fino adesso? Dov'è la nostra superiorità? Tu cancelli tutto questo vanto che noi abbiamo. Era proprio quello che voleva San Paolo, che voleva cancellare, proprio per renderli attenti al vero significato dei doni di Dio e perché Dio aveva fatto loro questi doni e perché anch'essi si mettessero nella situazione di credere in Gesù. Questa tentazione qui dei giudei non è una tentazione terminata, è una tentazione che possono avere anche i cristiani. Già i discepoli di Gesù si interrogavano tra di loro chi fosse il più grande. Cercavano, cioè avevano questa tentazione, nell'essere discepolo di Gesù c'è una grandezza, un vanto di cui menar vanto. E Gesù deve un po' combattere con loro perché capiscano che essere discepolo di Gesù non è un vanto per l'uomo, ma è un servizio. Essere discepoli di Gesù è un portare la croce, non è un portare la gloria del mondo. E quindi in questo senso queste parole valgono anche per noi oggi, perché anche noi forse siamo ancora un pochino dentro questa tentazione, dato che siamo cristiani, dato che siamo cristiani fedeli, dato che siamo cristiani praticanti, corriamo il rischio di ritenerci superiori a chi non lo è. E quindi a bloccare in qualche modo l'opera di Dio che Lui vorrebbe fare attraverso di noi. il dono di Dio che dovrebbe passare attraverso di noi, ai fratelli, alle persone non credenti, rimane bloccato da questa nostra tentazione di ritenerci superiori o di ritenere il fatto di essere cristiani come un'utilità per noi. Qui la seconda domanda che si fa a San Paolo è questa, riferendo le domande dei giudei. O qual è l'utilità della circoncisione? Ecco, vedono la circoncisione, deve esserci utile. Se noi ubbidiamo alla legge della circoncisione, questa deve avere un'utilità in vista della salvezza. La vedono come un'utilità per sé e non come un servizio, non come un dono per gli altri, non come un atto d'amore. Quindi non ragionano, questo ragionamento non è più in Dio, in quel Dio che è amore, perché questo ragionamento è fatto con egoismo e porta egoismo. San Paolo risponde: grande sotto ogni aspetto la superiorità del giudeo e l'utilità della circoncisione è grande sotto ogni aspetto. Non viene cancellato il fatto che chi ha ricevuto dei doni di Dio è grande e anche superiore agli altri, ma non perché lui se ne possa vantare o se ne debba vantare, ma perché lui si metta a servizio. Quindi c'è una grandezza dell'amore, non una grandezza dell'orgoglio. Anzitutto perché a loro sono state affidate le rivelazioni di Dio, cioè gli oracoli. Gli oracoli, le rivelazioni di Dio, sono state affidate al popolo di Dio. Non perché se le tenga come un segreto, come un vanto, ma perché le diffonda, perché ne faccia dono a tutta la terra. Che dunque, se alcuni non hanno creduto, la loro incredulità può forse annullare la fedeltà di Dio? Cioè, anche qui di nuovo, c'è sempre lo stesso pericolo, che l'orgoglio dell'uomo vuol far motivo di proprio orgoglio quello che invece è soltanto fedeltà di Dio. Se Dio è fedele, che fa dei doni, ciò non deve diventare motivo di disubbidienza per l'uomo, ma deve essere motivo di amore e di ubbidienza. Mentre qualcuno può dire: beh, io ho questi doni, adesso faccio quel che voglio, tanto Dio mi vuol bene. E magari disubbidisce a Dio. Con questi doni non vive più in rapporto di riconoscenza e di obbedienza a Dio. Con questi doni me ne vanto per far quel che vuole. Ma Dio rimane fedele e Dio può anche, anzi deve, siccome lui è il giudice del mondo, deve giudicare chi gli disubbidisce, anche se è uno di quelli che hanno ricevuto i suoi doni, anzi soprattutto quelli. Resti fermo che Dio è verace e ogni uomo mentitore. Questa è un'affermazione grande. È importante, Dio è verace, Dio è verità, Dio rimane sempre Dio, rimane sempre superiore a noi, in Lui c'è la perfezione e la pienezza dell'amore e quindi della verità, della luce. Ogni uomo mentitore, l'uomo non ha in sé qualcosa di Dio, a meno che non gli venga dato da Dio stesso, ma l'uomo di per sé è terra e si lascia prendere proprio dai desideri malvagi su questa terra. Ogni uomo mentitore, ogni uomo menzogna, ogni uomo un nulla, si potrebbe anche tradurre, perché la menzogna è sempre in relazione agli idoli, che sono vuoti, che sono vanità, che sono niente. Ogni uomo mentitore, come sta scritto. Quindi anche la parola di Dio viene incontro a San Paolo a sostenere questo fatto, che se noi cerchiamo qualche cosa di Dio, non lo cerchiamo negli uomini, lo cerchiamo in Lui e in quello che Lui ci ha donato nelle sue rivelazioni. Dio è verità, ogni uomo è menzogna. Perché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole e trionfi quando sei giudicato. Questa è la citazione che fa San Paolo. Perché tu sia riconosciuto giusto e trionfi quando sei giudicato. Chi è che giudica Dio? Sono gli uomini che pretenderebbero di giudicarlo, ma Lui trionfa perché la verità è soltanto in Lui. E quando gli uomini giudicano Dio, non fanno che far vedere la propria ignoranza o la propria ingiustizia. Fanno vedere ancora di più la propria menzogna e il proprio niente. Se però la nostra ingiustizia mette in risalto la giustizia di Dio, che diremo? Ecco qui un'altra obiezione che li possono fare, e adesso alcuni versetti sono dedicati a questa, probabilmente perché San Paolo aveva detto che proprio perché gli uomini sono peccatori risplende la misericordia di Dio verso di loro, la grandezza di Dio e il suo amore risplende proprio quando Lui perdona. Allora qualcuno, interpretando male queste parole, deve aver detto: ah, San Paolo va in giro dicendo che noi possiamo far peccati, anzi è meritorio far peccati, perché così risplende la bontà di Dio, la sua misericordia. Aiutiamo Dio a manifestarsi misericordioso. Questa era l'accusa che veniva fatta a San Paolo e dalla quale lui adesso cerca di difendersi, e si difende. Vedete al versetto 8, perché non dovremmo fare il male affinché venga il bene, come alcuni ci calunniano, dicendo che noi lo affermiamo. E qualcuno sta calunniando San Paolo dicendo che lui dice che bisogna, invece San Paolo aveva detto semplicemente che è proprio nel vuoto e nella menzogna dell'uomo, nella sua malvagità, che risplende la misericordia di Dio, quando quell'uomo crede in Gesù. In questo modo San Paolo voleva far vedere, sì, la grandezza di Dio, ma non discolpare l'uomo peccatore. L'uomo peccatore rimane peccatore, anche se risalta la gloria di Dio perdonando quel peccato, quando quell'uomo si lascia perdonare. I peccati non sono un merito. Anche la tenebra che fa risaltare la luce resta però tenebra e va illuminata, va cambiata casomai. Forse è ingiusto Dio quando riversa su di noi la sua ira, parlo alla maniera umana. Di Dio, se ci castiga oppure diciamo ci fa portare le conseguenze del nostro peccato, non è ingiusto. Lui deve giudicare tutto il mondo, quindi deve giudicare anche noi, non può smettere di giudicare quando noi facciamo il male perché siamo suoi, anzi ci deve giudicare a maggior ragione proprio perché abbiamo doni più grandi. Ecco, questa incomprensione dell'affermazione di San Paolo, può darsi che ci sia ancora in giro qualcuno che non prende sul serio i propri peccati perché dice: beh, tanto così risplende la gloria di Dio, la sua misericordia quando mi perdona. Oppure lui può trarre il bene dal male, allora va bene, anche se pecco è lo stesso, perché tanto Dio trae il bene dal male. È vero che Dio sa trarre il bene dal male. Cantiamo nella notte di Pasqua: Felix, colpa, colpa felice, fortunata, perché? Perché attraverso, proprio perché Adamo ha peccato, abbiamo potuto godere tutto l'amore di Dio, tutta la sua misericordia, tutto lo splendore della sua grazia. Ma questo non toglie che Adamo sia colpevole, non toglie che l'uomo debba essere giudicato e debba portare le conseguenze della sua colpa. Non si può interpretare in maniera superficiale queste affermazioni della grandezza di Dio, della sua misericordia. L'uomo rimane sempre bisognoso della misericordia e quindi deve rimanere umile, guai se si vanta. Deve rimanere umile come quell'anacoreta del deserto che diceva, o dell'Egitto che diceva, io merito l'inferno. Per grazia ci sei tu, Gesù, che mi salvi. Quindi è vero, è una grande grazia, ma rimane sempre una grazia, motivo di umiltà per noi, non di vanto, il fatto che il Signore ci salva dal nostro peccato. Che dunque dobbiamo noi ritenerci superiori? Niente affatto. Adesso qui a chi si riferirà San Paolo con quel noi? Dobbiamo noi giudei? Perché anche lui era un giudeo. O noi cristiani, perché lui ormai era cristiano. Ma noi possiamo prenderlo in tutti e due i sensi. Noi giudei non possiamo ritenerci superiori, perché siamo tutti sotto il dominio del peccato. Ma nemmeno noi cristiani, anche se se godiamo della salvezza del Signore, siamo sotto il dominio del peccato di per sé, noi. Quindi non ci dobbiamo ritenere superiori a nessuno. Abbiamo dimostrato, continua, precedentemente, difatti nel capitolo di precedenti, che giudei e greci, e qui per greci si intende un po' tutto il mondo pagano, tutti sono sotto il dominio del peccato, come sta scritto. E adesso San Paolo fa una lunga citazione, che non è una sola, ma sono citazioni di versetti di alcuni salmi e anche ce n'è uno del profeta Isaia. Non sono tutti di un unico salmo, ma di diversi, perché probabilmente cita a memoria. Quindi tutti sono sotto il dominio del peccato. Allora noi non possiamo sperare in noi stessi. Nessun uomo può sperare in se stesso di avere in sé la salvezza. La salvezza è sempre un dono, e la salvezza dal peccato, e la salvezza dalle tentazioni, e la salvezza eterna sono sempre un dono, perché l'uomo dentro di sé ha soltanto il niente, il vuoto, il male, sia nei pensieri che nelle parole che nelle opere. E qui Paolo adesso fa l'elenco: non c'è nessun giusto, nemmeno uno. E quindi qui potremmo anche ricordare quello che dice il profeta Geremia e che Paolo qui non cita, ma l'avrebbe potuto citare: maledetto l'uomo che confida nell'uomo, perché non c'è nessun giusto. Quando qualcuno dice, ah, da quello non mi aspettavo che facesse una tal cosa, sbagliato, potevi aspettartelo, perché non c'è nessun giusto, neppure uno. Se voi un giorno sentiste dire che Don Vigilio ha combinato la tal cosa, la tal altra, e vi meravigliate, sbagliato, dovete dire, non c'è nessun giusto, neppure uno. Non possiamo fidarci dell'uomo. La nostra fiducia deve essere sempre e soltanto in Dio. Quando ci meravigliamo o ci deludiamo dell'uno o dell'altro o di quell'altro, lo sbaglio è nostro. È segno che prima avevamo dato fiducia all'uomo, ma l'uomo, poveretto, non ha niente se Dio non lo sostiene. Quindi la nostra fiducia deve andare soltanto a Dio. E allora quando qualcuno sbaglia, quando qualcuno le combina grosse o piccole, non ci meravigliamo. Anzi, rimane sempre più profonda la nostra fiducia in Dio. Non c'è sapiente, non c'è chi cerchi Dio. Quindi i pensieri non dobbiamo andare a cercarli dagli uomini. Non c'è sapiente. Tutti hanno traviato e si sono pervertiti. Questo è proprio il modo di pensare, di vivere, non è da cercare nei modi di pensare degli uomini. Tutti hanno traviato e si sono pervertiti, non c'è chi compia il bene, non ce n'è neppure uno. La loro gola è un sepolcro spalancato, tramano inganni con la loro lingua. Veleno di serpenti è sotto le loro labbra, la loro bocca è piena di maledizione, di amarezza. Quindi anche le parole dell'uomo sono senza luce e senza amore. I loro piedi corrono a versare il sangue, quindi le azioni dell'uomo, le opere dell'uomo, strage e rovina è sul loro cammino. E la via della pace non conoscono. E questo lo vediamo quando ci siamo illusi un paio d'anni fa, finalmente è arrivata la pace nel mondo, quando è crollato il muro di Berlino, davamo fiducia alle opere dell'uomo, niente da fare, non è stato vero, anzi è venuta un'ondata di guerra ancora peggiore di prima. Non c'è timor di Dio davanti ai loro occhi. Quindi non c'è da porre fiducia nell'uomo, la nostra fiducia va soltanto al Signore, a Dio. Ora, noi sappiamo che tutto ciò che dice la legge, cioè la parola di Dio si intende, quindi anche queste parole qui, lo dice per quelli che sono sotto la legge, perché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Quindi non solo i pagani sono riconosciuti colpevoli di fronte a Dio, ma anche quelli che sono sotto la legge, cioè gli ebrei, che conoscono la parola di Dio, ai quali è manifestata la volontà di Dio. Anch'essi hanno ricevuto la legge perché? Perché ubbidiscono alla legge. Se disubbidiscono alla legge, sono peccatori. Quindi la legge, attraverso la legge, i giudei possono solo conoscere i loro peccati, perché non sono capaci di fare a meno, non c'è nessun giusto, anch'essi sbagliano, disubbidiscono, hanno la legge, quindi possono sapere di essere peccatori, mentre i pagani che non hanno la legge magari possono anche essere peccatori e non saperlo, ma i giudei possono saperlo e lo sanno perché hanno la legge. Dalla legge si ha solo la conoscenza del peccato, dice qui, termina così il versetto 20. Quindi questa legge è data a loro perché? Perché si umilino, perché restino nell'umiltà, perché sappiano d'aver bisogno di un Salvatore e siano i primi casomai a credere in Gesù, ad accoglierlo, visto che è mandato da Dio come il Salvatore. Primi, prima dei pagani, perché i pagani non sanno nemmeno di averne bisogno di un Salvatore, perché non conoscono i propri peccati, la propria situazione malvagia, ma gli ebrei, dato che hanno la legge, la conoscono, la propria situazione malvagia, e quindi devono essere i primi a cercare e a godere della salvezza che Dio offre loro. Quindi la legge è data loro perché essi si umilino, riconoscendosi proprio peccatori. Quindi, anche l'uomo che magari ubbidisce alla legge, che la riconosce buona per la propria vita e le ubbidisce, non merita niente, perché in fondo è tutto dono di Dio la legge che gli è data. E quindi anche la sua obbedienza è dono, non è per lui un merito, quindi non può vantarsi di fronte a Dio. Ed è Dio casomai che, vedendo uno che è obbediente, lo giustifica, lo porta vicino a sé. L'uomo non può inorgoglirsi mai. In virtù delle opere della legge nessun uomo sarà giustificato davanti a lui. Se uno ubbidisce alla legge di Dio, non è che merita, che guadagna lui la giustificazione. Non è quell'obbedienza che lo rende giusto, è Dio che lo rende giusto, casomai. Nessun uomo sarà giustificato davanti a lui, perché per mezzo della legge si ha solo la conoscenza del peccato. Perché può esserci anche il caso, e che c'era, e c'è, che qualcuno ubbidisce alla legge, ubbidisce, ma in maniera egoistica, per avere il premio, oppure per non aver rimorsi, oppure per poter dire di essere bravo, di essere qualcuno, di essere a posto. Quindi questo ancora peggio. In questo modo l'ubbidienza alla legge fa da sostegno all'orgoglio e alla propria, al proprio vanto. Quindi l'ubbidienza alla legge di per sé non giustifica nessuno, non rende nessuno giusto davanti a Dio. Quindi chi ubbidisce, casomai deve dire: ubbidisco perché tu sei degno d'essere ubbidito, poi agirai tu secondo, mi fido di te, Signore, non di me, non di quel che io faccio, perché non lo so se io ti ubbidisco per amore o per egoismo. Lascio fare a te. Dio giustifica chi ubbidisce. Lui che può giustificare anche chi non è capace di ubbidire, perché c'è chi ubbidisce e chi non è capace di ubbidire. C'è chi ubbidisce perché ha la legge, c'è chi non può ubbidire perché non ce l'ha. Ma Dio ama tutti, dirà dopo, è il creatore di tutti. Quindi, ecco cosa va avanti a dire San Paolo, ora invece, ecco le cose sono cambiate, ora invece. Ma adesso le cose non stanno più così, perché è intervenuto un fatto nuovo, è venuto Gesù. È stato mandato Gesù da Dio. Quindi, indipendentemente dalla legge, che ci sia o che non ci sia, quindi sia per i pagani che per i giudei, si è manifestata la giustizia di Dio, testimoniata dalla legge e dai profeti. La legge e i profeti non sono inutili, sono preparazione, sono avvio a vedere l'amore del Padre, la giustizia di Dio. Giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo per tutti quelli che credono. Ecco quindi la novità, e non c'è distinzione. Cioè quelli che credono, sia che abbiano conosciuto la legge, che non l'abbiano conosciuta, sia che abbiano ubbidito o che abbiano disubbidito, se credono, se prendono sul serio il dono di Dio che è la persona di Gesù, per mezzo della fede in Lui, si manifesta la giustizia di Dio. È un fatto nuovo, impensato, che l'uomo non era capace di immaginare. Quindi, anche l'uomo che magari ubbidisce alla legge, che la riconosce buona per la propria vita e le ubbidisce, non merita niente, perché in fondo è tutto dono di Dio la legge che gli è data, e quindi anche la sua obbedienza è dono, non è per lui un merito, quindi non può vantarsi di fronte a Dio. Ed è Dio casomai che, vedendo uno che è obbediente, lo giustifica, lo porta vicino a sé. L'uomo non può inorgoglirsi mai. In virtù delle opere della legge nessun uomo sarà giustificato davanti a lui. Se uno ubbidisce alla legge di Dio, non è che merita, che guadagna lui la giustificazione. Non è quell'obbedienza che lo rende giusto, è Dio che lo rende giusto, casomai. Nessun uomo sarà giustificato davanti a lui perché per mezzo della legge si ha solo la conoscenza del peccato. Perché può esserci anche il caso, e che c'era e c'è, che qualcuno ubbidisce alla legge, ubbidisce, ma in maniera egoistica, per avere il premio, oppure per non aver rimorsi, oppure per poter dire di essere bravo, di essere qualcuno, di essere a posto. Quindi questo ancora peggio. In questo modo l'ubbidienza alla legge fa da sostegno all'orgoglio e alla al proprio vanto. Quindi l'ubbidienza alla legge di per sé non giustifica nessuno, non rende nessuno giusto davanti a Dio. Quindi chi ubbidisce, casomai deve dire: ubbidisco perché tu sei degno d'essere ubbidito, poi agirai tu secondo, mi fido di te, Signore, non di me, non di quel che io faccio, perché non lo so se io ti ubbidisco per amore o per egoismo. Lascio fare a te. Dio giustifica chi ubbidisce. Lui che può giustificare anche chi non è capace di ubbidire, perché c'è chi ubbidisce e chi non è capace di ubbidire. C'è chi ubbidisce perché ha la legge, c'è chi non può ubbidire perché non ce l'ha. Ma Dio ama tutti, dirà dopo, è il creatore di tutti. Quindi, ecco cosa va avanti a dire San Paolo, ora invece, ecco le cose sono cambiate, ora invece, ma adesso le cose non stanno più così, perché è intervenuto un fatto nuovo, è venuto Gesù, è stato mandato Gesù da Dio. Quindi, indipendentemente dalla legge, che ci sia o che non ci sia, quindi sia per i pagani che per i giudei, si è manifestata la giustizia di Dio, testimoniata dalla legge e dai profeti. Legge e profeti non sono inutili, sono preparazione, sono avvio a vedere l'amore del Padre, la giustizia di Dio. Giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo per tutti quelli che credono. Ecco quindi la novità, e non c'è distinzione. Cioè quelli che credono, sia che abbiano conosciuto la legge, che non l'abbiano conosciuta, sia che abbiano ubbidito o che abbiano disubbidito, se credono, se prendono sul serio il dono di Dio che è la persona di Gesù, per mezzo della fede in Lui si manifesta la giustizia di Dio. È un fatto nuovo, impensato, che l'uomo non era capace di immaginare. Tutti hanno peccato, l'aveva dimostrato San Paolo, sia i pagani, sia i giudei, tutti hanno peccato. Cioè tutti sono fuori strada e privi della gloria di Dio, non riescono a vedere Dio nelle cose, sono privi della gloria di Dio. Non riescono a vedere Dio nei fatti della vita, nella propria esistenza. Non riescono ad attribuire a Lui tutto quel che succede. Sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la Sua grazia. Qui è detto addirittura in due modi: gratuitamente per la Sua grazia. È proprio una sovrapposizione, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. Quindi, per essere giustificati da Dio, non occorre essere degli eroi, come non occorre essere dei sapienti o degli intelligenti, perché viene data la giustificazione gratuita, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. È Gesù che ha operato qualche cosa, un'opera valida è quella di Gesù, non quella degli uomini. E adesso San Paolo la spiega ancora questa cosa. Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia, dopo la tolleranza usata verso i peccati passati nel tempo della divina pazienza. Dio lo ha prestabilito a servire, è il servo di Yahweh. Il servo di Dio era proclamato dai profeti, da Isaia, come strumento di espiazione. Cosa vuol dire? Qui c'è una parola che era adoperata dagli ebrei per indicare il coperchio dell'arca dell'alleanza dentro nel santo dei santi del tempio, coperchio d'oro, coperto dalle ali dei cherubini. Su questo coperchio, secondo nella loro mente, si posano i piedi di Dio, è il luogo della presenza di Dio, il luogo che indica che significa la presenza che la nasconde nello stesso tempo, nessuno entra, solo il sommo sacerdote per metterci il sangue dell'agnello una volta all'anno per la remissione dei peccati di tutto il popolo. Ci mette su il sangue dell'agnello, lo bagna col sangue. Ora, dice qui San Paolo, Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede. Gesù è il nuovo propiziatorio, il nuovo strumento di espiazione. È Lui, Gesù, il luogo che manifesta la presenza di Dio e che la nasconde ai nostri occhi, ma la porta in sé, la presenza di Dio. È il luogo che viene bagnato del sangue una volta per tutte, dirà la lettera agli ebrei, per la remissione dei peccati una volta per tutte, non solo di tutto il popolo, ma di tutto il mondo, al fine di manifestare la sua giustizia. Quindi è nel suo sangue che avviene questa espiazione per mezzo della fede e che si manifesta la giustizia di Dio. Gesù è il luogo d'incontro del popolo con Dio, degli uomini con Dio. È Gesù il luogo dove si incontra il peccato dell'uomo con la pazienza di Dio. Gesù che prende su i peccati di tutti gli uomini e che col proprio sangue bagna questo propiziatorio, che è Lui stesso. Egli manifesta, Dio manifesta la sua giustizia nel tempo presente, oggi, per essere giusto e giustificare chi ha fede in Gesù. Quel per essere giusto vuol dire per realizzare la sua giustizia adesso. E giustificare chi ha fede in Gesù. Quindi sia chi è capace che chi non è capace di ubbidire alla legge, sia chi la conosce che chi non la conosce, ha adesso una nuova possibilità, aver fede in Gesù, credere in Gesù. Questo è il nuovo, la novità di Dio. Gesù l'aveva già detto quando aveva annunciato nel discorso con Nicodemo che lui è come il serpente che Mosè ha innalzato nel deserto. Chi lo guardava guariva, chi aveva fede in quel segno guariva. Ora Gesù deve essere innalzato, perché chi lo guarda, cioè chi ha fede in Lui, guarisce, cioè viene risanato dal peccato. Quello che Gesù ha detto quella volta con questa immagine, qui San Paolo lo ripete con queste parole, forse un po' più complicate, ma comunque dicono la stessa cosa. È la fede in Gesù che conta. E l'esempio lo abbiamo avuto sul Calvario. Proprio mentre Gesù sta morendo, il ladrone, che non era stato capace di ubbidire alla legge, però ha fede in Gesù e lui viene salvato. Trova subito salvezza, perché trova subito la pace nel cuore, perché subito la fede in Gesù lo mette in rapporto di armonia col Padre, perché lui accoglie il dono che Dio fa. Mentre anche chi fosse, si poteva ritenersi giusto perché non aveva mai combinato niente, ma non accoglie il dono che Dio ha fatto agli uomini, in quel momento quell'uomo diventa ingiusto. Cioè non entra in rapporto con Dio perché non accoglie questa scala che viene offerta, che è la vita di Gesù. Dove sta dunque il vanto? Chi può vantarsi? Nessuno. Nessuno, perché se tu hai fede in Gesù, ti devi vantare di Gesù casomai, ma non di aver fede tu. Perché se ti vanti di aver fede tu, allora vuol dire che tu ancora guardi a te stesso, hai fiducia di te stesso, hai fiducia di uno che non è giusto, hai fiducia di uno che ha tutto questo male nel suo cuore, come diceva prima qui nelle citazioni dei Salmi. Il vanto è stato escluso, nessun vanto. Da quale legge? Da quella delle opere? No. Perché se tu badi alle opere puoi anche vantarti di quello che hai fatto, quindi il vanto non è escluso da quello, è cambiata la legge, dalla legge della fede. C'è una nuova scrittura adesso, è la scrittura di Gesù, la vita di Gesù è data come una nuova legge. È la legge della fede, del credere, di ricevere gratuitamente da Dio la salvezza attraverso l'opera di Gesù. È la legge della grazia. Noi riteniamo, infatti, e noi qui cosa vuol dire? Noi cristiani. Riteniamo che l'uomo è giustificato per la fede indipendentemente dalle opere della legge. L'uomo è giustificato, non si giustifica. Non è l'uomo che si giustifica, ma è giustificato, cioè Dio lo giustifica, lo rende giusto, per la fede, se crede in Gesù, indipendentemente dal suo essere capace o non essere capace di ubbidire, indipendentemente dal fatto che si fa circoncidere o no. E nella fede non c'è spazio per autocompiacersi, perché il merito è tutto di Gesù. E Dio è imparziale. Ecco, lo dice questi due versetti che seguono. Forse Dio è Dio soltanto dei giudei? Non lo è anche dei pagani? Certo, anche dei pagani, perché i pagani, i loro dei sono niente, sono nulla. Quindi è Dio anche per loro. Qui nessuno può negarlo, poiché non c'è che un solo Dio il quale giustificherà per la fede i circoncisi e per la fede anche i non circoncisi. Quindi agli uni e agli altri Dio adesso offre la nuova possibilità di essere salvati, di essere giustificati. A Dio premono tutti gli uomini, non soltanto alcuni. Egli è imparziale. Con la legge non si sono salvati, non sono giunti a giustificazione i giudei attraverso la legge. Quindi Gesù, Dio, offre anche a loro la possibilità nuova e la offre anche agli altri. Non c'è che un solo Dio. Togliamo dunque ogni valore alla legge mediante la fede? Niente affatto, anzi, confermiamo la legge, dice l'Apostolo. La legge è stata un dono di Dio, un dono che ci permette di rimanere umili, di vivere nell'amore, il rapporto con Dio è stato un dono, quindi come dono rimane dono, conserva tutto il suo valore. Però, guai se questa legge dono viene vissuta come un'oppressione o come un vanto, perché c'è questo doppio pericolo, di vedere la legge di Dio come una costrizione, e c'è il pericolo di vederla come un vanto se si riesce a ubbidirla, a viverla.